Parte quinta, capitolo primo. La principessa Scerbačkaja trovava che celebrare il matrimonio prima della Quaresima, alla quale mancavano 5 settimane, non era possibile, poiché metà del corredo non poteva essere pronto per quella data. Ma non poteva non convenire con Lievin che dopo la Quaresima sarebbe stato già troppo tardi, poiché la vecchia zia paterna del principe Scerbački era molto ammalata e poteva morire da un momento all'altro, e allora il lutto avrebbe ostacolato il matrimonio. E perciò, dopo aver deciso di dividere il corredo in 2 parti, corredo di casa e corredo personale, la principessa consentì a celebrare il matrimonio prima della Quaresima. Aveva deciso di preparare subito il corredo personale e di spedir dopo quello di casa, ma si irritava con Lievin che non riusciva in nessun modo a risponderle seriamente se acconsentiva oppure no a questo. Una decisione simile era quanto mai opportuna, perché la giovane coppia, subito dopo il matrimonio, si sarebbe recata in campagna, dove il corredo di casa non sarebbe stato necessario. Lievin continuava a essere sempre in quello stato di esaltazione nel quale gli era dato ritenere che lui e la sua felicità formassero il principale ed essenziale scopo di tutto quello che esisteva, e che per adesso non gli occorresse pensare a preoccuparsi di nulla, che tutto per lui farebbero e avrebbero fatto gli altri. Non aveva neppure progetti e scopi per la vita futura, ne lasciava la decisione agli altri, sapendo che tutto sarebbe stato bellissimo. Suo fratello Sergei Ivanovich, Stepan Arkadich e la principessa lo guidavano in quello che doveva fare. Era completamente d'accordo su quello che gli proponevano. Il fratello aveva preso del denaro in prestito per lui. La principessa consigliava di partire per Mosca dopo il matrimonio, Stepan Arkadich di andare all'estero. Egli consentiva tutto. «Fate quel che volete se ciò vi rallegra. Io sono felice e la felicità mia non può essere maggiore né minore qualunque cosa facciate», pensava. Quando riferì a Kitty il consiglio di Stepan Arkadich di andare all'estero, si sorprese molto che ella non acconsentisse e che avesse certe pretese ben definite sulla loro vita a venire. Ella sapeva che Lievin, in campagna, aveva un lavoro che amava e non solo non intendeva quel lavoro, ma egli lo vedeva, non voleva intenderlo. Questo però non le impediva di ritenerlo molto importante, e poiché sapeva che la loro dimora sarebbe stata in campagna, non desiderava di andare all'estero dove non avrebbe vissuto, ma là dove sarebbe stata la loro dimora. Questa intenzione, espressa in modo definito, sorprese Lievin, ma poiché per lui ciò era indifferente, pregò subito Stepan Arkadich, come se questo fosse stato un suo dovere, di andare in campagna e di preparare là tutto quello che gli sapeva fare con quel gusto di cui tanto disponeva. «Però senti», disse una volta Stepan Arkadich a Lievin, tornando dalla campagna dove aveva preparato tutto per l'arrivo degli sposi, «ce l'hai un certificato che attesti che ti sei confessato?» «No, e perché? Senza di questo non ci si può sposare». «Ai, ai, ai!» gridò Lievin. «Io, vedi, mi pare che sono 9 anni che non mi son più comunicato. Non ci pensavo». «Bene», disse ridendo Stepan Arkadich, «e chiami nichilista me. Non se ne può fare a meno, tuttavia. Ti devi confessare. E quando? Non ci sono che 4 giorni. Stepan Arkadich accomodò anche questo. Lievin cominciò a prepararsi alla comunione. Per Lievin, come per qualsiasi essere che non crede ma che nello stesso tempo rispetta la fede degli altri, la presenza e la partecipazione a qualsiasi rito della Chiesa erano molto incresciose. Adesso, in quello stato in cui era di sensibilità e di intenerimento verso tutto, la necessità di fingere non solo gli era penosa, ma gli sembrava del tutto impossibile. Adesso, in quel suo stato di esaltazione ed effusione, avrebbe dovuto o mentire o compiere un sacrilegio. Non si sentiva in grado di fare né l'una né l'altra cosa. Ma per quanto interrogasse Stepan Arkadich se fosse possibile ricevere il certificato senza confessarsi, Stepan Arkadich dichiarava che non era possibile. «Ma del resto, che cosa ti costa? 2 giorni. Ed è un vecchietto simpaticissimo, intelligente. Ti caverà questo dente senza fartene accorgere». Nell'assistere alla prima messa, Lievin si sforzò di ravvivare in sé le reminiscenze giovanili di quel forte sentimento religioso che aveva provato fra i 16 e i 17 anni, ma subito si convinse che era assolutamente impossibile. Cercò allora di considerare la cosa come una consuetudine senza senso, vuota, simile a quella di far le visite, ma sentì che neanche così poteva compierla in nessun modo. Lievin si trovava, nei riguardi della religione, nella situazione più indefinita, come del resto la maggior parte dei suoi contemporanei. Credere non poteva, ma nello stesso tempo non era fermamente convinto che tutto questo fosse falso. E perciò, non essendo in grado di credere al significato di quello che compiva, né di considerarlo con indifferenza come vuota formalità, durante tutto il tempo della preparazione alla comunione, provò un senso di disagio e di vergogna, compiendo cose che lui stesso non intendeva e perciò, come gli diceva una voce interna, qualcosa di falso e di poco buono. Durante il tempo delle funzioni sacre, ora ascoltava le preghiere cercando di dar loro un significato che non si allontanasse dalle sue opinioni. Ora, sentendo di non poterle intendere e di doverle criticare, si sforzava di non ascoltarle e si occupava dei suoi pensieri, delle osservazioni e dei ricordi che con straordinaria vivezza gli erravano per la testa durante quell'ozioso stare in piedi in chiesa. Rimase durante tutta la messa fino alle preghiere della sera e ai vespri, e l'indomani, alzatosi prima del solito, senza bere il tè, giunse alle 8 in chiesa per ascoltare il mattutino e confessarsi. In chiesa non c'era nessuno all'infuori di un povero soldato, due vecchiette e i sacrestani. Un giovane diacono, con le due metà della schiena marcatamente delineate sotto la tunica sottile, gli venne incontro e subito avvicinatosi a un tavolino presso il muro cominciò a leggere le preghiere. A misura che la lettura andava avanti, in particolare alla frequente e veloce ripetizione delle parole «Signore abbi pietà», che risuonavano come «Pieta signe», Lievin sentiva che il suo pensiero era chiuso e sigillato e che in quel momento scuoterlo e commuoverlo non conveniva, che ne sarebbe venuta fuori una confusione. E perciò, rimanendo in piedi dietro al diacono, continuava a pensare a se stesso, senza ascoltare né intendere. «È sorprendente quanta espressione ci sia nella sua mano», pensava, ricordando che il giorno prima erano rimasti a sedere accanto al tavolo d'angolo. Non avevano nulla da dirsi, come sempre capitava in quel tempo, e lei, posta una mano sul tavolo, l'aveva aperta e richiusa, e poi s'era messa a ridere da sola guardando nel movimento. Egli ricordò come avesse baciato la mano e come poi si fosse messo a osservarne le linee convergenti sulla palma rosea. «Di nuovo pieta signe», pensò Lievin segnandosi, inchinandosi e guardando l'agile movimento della schiena del diacono che si inginocchiava. «Lei poi ha preso la mia mano e ne ha esaminate le linee. Hai una bella mano», ha detto. Ed egli guardò la propria mano e la mano tozza del diacono. «Ecco, ora finirà presto», pensava. «No, pare che cominci da capo», pensò, prestando orecchio alle preghiere. «No, finisce. Ecco che si è inchinato fino a terra. Questo avviene sempre prima della fine». Il diacono, dopo aver preso senza farsene accorgere un biglietto da 3 rubli nel manichino di velluto, disse che lo avrebbe iscritto e, facendo risuonare sveltamente gli stivali nuovi sulle lastre di pietra della chiesa vuota, si avviò verso l'altare. Dopo un minuto ne uscì fuori e fece cenno a Lievin. Il pensiero, fino a quel momento chiuso nella mente di Lievin, si agitò, ma egli si affrettò a respingerlo. «In qualche modo si farà», pensò, e si avviò verso l'ambone. Salì i gradini e, voltando a destra, vide il sacerdote. Un piccolo prete vecchio, con una barba rada, bianca a metà, con gli occhi stanchi, buoni, stava in piedi dinanzi a un leggio e volgeva i fogli del messale. Dopo essersi lievemente inchinato a Lievin, cominciò subito a leggere le preghiere con la voce di chi ne ha l'abitudine. Quando finì, si inchinò fino a terra e rivolse il viso verso Lievin. «Qui Cristo è invisibilmente presente nell'accogliere la vostra confessione», disse, indicando un crocifisso. «Credete voi tutto quello che ci insegna la Santa Chiesa Apostolica?» continuò il prete, distogliendo gli occhi dal viso di Lievin e incrociando le mani sotto la stola. «Io ho dubitato, io dubito di tutto», disse Lievin con voce sgradevole a se stesso, e tacque. Il sacerdote attese qualche secondo, semmai egli dicesse ancora qualcosa. Poi chiusi gli occhi, nella parlata veloce, in O di Vladimir, disse: «I dubbi sono propri della debolezza umana, ma noi dobbiamo pregare affinché il Signore misericordioso ci renda forti. Quali peccati particolari avete?» aggiunse senza il più piccolo intervallo, quasi cercando di non perdere tempo. «Il mio peccato principale è il dubbio. Io dubito di tutto e mi trovo sempre nel dubbio». «Il dubbio è proprio della debolezza umana», ripeté il sacerdote con le stesse parole. «In che cosa soprattutto avete dei dubbi?» «Io dubito di tutto. Dubito a volte perfino dell'esistenza di Dio», disse involontariamente Lievin e inorridì della sconvenienza di quel che aveva detto. Ma le parole di Lievin non avevano prodotto impressione sul sacerdote, a quanto parve. «E quali dubbi vi possono essere sull'esistenza di Dio?» egli disse in fretta con un sorriso appena percettibile. Lievin taceva. «E che dubbio potete avere sul creatore quando guardate le sue creazioni?» continuò il sacerdote con la solita voce affrettata. «E chi ha abbellito di astri la volta celeste? Chi ha rivestito la terra della sua bellezza? Come sarebbe avvenuto tutto ciò senza un creatore?» disse guardando interrogativamente Lievin. Lievin sentiva che sarebbe stato sconveniente entrare in una discussione filosofica col sacerdote e perciò dette in risposta solo quello che si riferiva all'interrogazione. «Non so», disse. «Non sapete? Ma come potete dubitare che Dio abbia creato tutto?» disse il sacerdote con sorpresa ilare. «Io non capisco nulla», disse Lievin diventando rosso e sentendo che le sue parole erano sciocche e non potevano non essere sciocche in una situazione come la sua. «Pregate il Dio e chiedete a Lui. Perfino i santi padri hanno avuto dubbi e hanno chiesto a Dio la conferma della loro fede. Il demonio ha un grande potere e noi non dobbiamo sottometterci a Lui. Pregate il Dio, chiedete a Lui, pregate il Dio», ripeté in fretta. Il sacerdote tacque un poco come se si fosse messo a riflettere. «Voi, come ho sentito, vi preparate a contrarre matrimonio con la figlia del mio fedele figlio spirituale, principe Scherbacki?» aggiunse con un sorriso. «Una bellissima fanciulla!» «Sì», rispose Lievin arrossendo per il sacerdote. «Perché gli occorre di domandar questo in confessione?» pensò. E quasi in risposta al pensiero di lui, il prete disse: «Voi vi preparate a contrarre matrimonio e Dio forse vi concederà una prole, non è vero? Ebbene, quale educazione potete dare ai vostri figli se non vincerete in voi stesso la tentazione del demonio che vi trascina verso l'incredulità?» disse con rimprovero mite. «Se amate la vostra prole, voi, come buon padre di famiglia, augurerete al vostro figliuolo non solo la ricchezza, il fasto, gli onori, gli augurerete anche la salvezza, l'illuminazione spirituale attraverso la luce della verità. Non è forse così? E che cosa risponderete quando il fanciullo innocente vi chiederà: padre, chi ha fatto tutto quello che mi rallegra in questo mondo, la terra, le acque, il sole, i fiori, le erbe? Possibile che gli rispondiate: non lo so? Voi non potete non saperlo quando per sua grande misericordia il Signore Dio ve lo ha rivelato. Oppure il figlio vostro vi chiederà: cosa mi aspetta nella vita d'oltretomba? Cosa gli direte se non saprete nulla? E come gli risponderete? Lo abbandonerete alle tentazioni del diavolo e del mondo? Questo non è bene», disse e si fermò chinando la testa da un lato e guardando Lievin con gli occhi miti, benevoli. Lievin adesso non rispondeva nulla, non perché non volesse entrare in discussione con il sacerdote, ma perché nessuno mai gli aveva fatto tali domande, e prima che i suoi figli gli avessero poste queste domande, ci sarebbe stato ancora tempo per pensare e rispondere. «Voi entrate in un periodo della vita», proseguì il sacerdote, «in cui bisogna scegliere una via e attenervisi. Pregate Dio affinché per sua bontà vi aiuti e abbia pietà di voi», concluse. «Il Signore e Dio nostro Gesù Cristo, con la grazia divina e la liberalità del suo amore per gli uomini, ti perdoni, o figlio». E finita la preghiera di assoluzione, il sacerdote lo benedisse e lo lasciò andare. Tornato a casa quel giorno, Lievin provava la sensazione gioiosa che il disagio fosse finito, e fosse finito in modo tale da non aver dovuto mentire. Inoltre gli era rimasto il ricordo confuso che ciò che aveva detto quel bravo e caro vecchietto non fosse così sciocco come gli era parso in principio, ma che in esso ci fosse qualcosa che bisognava chiarire. «S'intende, non adesso», pensava Lievin, «ma prima o poi sì». Lievin adesso sentiva più di prima di aver nell'animo qualcosa di confuso e di poco chiaro, e che nei rapporti con la religione egli era in quella stessa situazione che così chiaramente scopriva negli altri, che non gli piaceva affatto e che riprovava nell'amico Sviaschi. Lievin, trascorrendo quella sera con la fidanzata in casa di Dolly, fu particolarmente allegro e, spiegando a Stepan Arkadic quel suo stato di eccitamento, disse che si sentiva allegro come un cane al quale abbiano insegnato a saltare attraverso un cerchio e che, avendo capito alla fine e compiuto quel che si pretende da lui, si mette a guaire e, agitando la coda, salta per l'entusiasmo sui tavoli e sulle finestre.